Adesso parliamo di un compositore italiano di cui si è celebrato nel 2014, appena trascorso, il centenario della morte. Ne parliamo, mi riferisco a Giovanni Sgambati, e ne parliamo perché è appena stato pubblicato qualche mese fa da Edizioni Curci un libro che si chiama appunto La musica di Giovanni Sgambati, quindi un libro monografico a cura di Paola Canfora e Francesco Antonio Pollice. E noi ne parliamo stasera con Paola Canfora, appunto uno dei due autori, e con Antonio Rostagno, docente di storia della musica, che ha curato la prefazione e uno dei capitoli di questo libro. Buonasera.
Buonasera.
Bene, parto da Antonio Rostagno perché colpisce nel leggere subito la prefazione del suo libro il fatto che ci sia un capoverso che recita: Sgambati, compositore europeo, un libro contro le lunghe durate dell'ovvio e dell'ottuso. Quindi c'è stato a lungo un fraintendimento probabilmente dell'opera di Sgambati.
Guardi, la domanda naturalmente implica una risposta molto complessa. Fraintendimento, io non credo che ci possiamo arrogare il diritto di dire che i nostri predecessori non hanno capito. Forse però, ecco, abbiamo una capacità critica di distacco storico e anche una serie ampia di bravi esecutori, insomma, che rendono maturi i tempi per riprendere quest'autore come anche il suo eterno gemello, cioè il povero Giuseppe Martucci. E forse non dico rivalutarli, ma perlomeno riconsiderarli e soprattutto non tanto considerarli nel campo dove siamo abituati a conoscerli, ossia la musica pianistica, ma quella enorme parte della loro creatività che non è stata musica pianistica, ma è stata musica vocale soprattutto, e musica da camera, e musica sinfonica. Quindi ecco, potrebbe essere che i nuovi esecutori, così come i nuovi studiosi, aprono nuovi campi.
Sì, lei ha citato brevemente il discorso, ha citato brevemente Martucci, e questa è un'altra delle cose che forse andrebbero un attimo messe in chiaro, perché si dice
Bravissimo.
spesso Sgambati e Martucci, Sgambati e Martucci. In realtà, al di là dell'epoca storica, del fatto di avere certamente dei tratti connotanti riferibili a quell'epoca, sono compositori assai diversi.
Completamente diversi, sono profondamente sicuro e convinto di quello che lei ha detto. E anche i punti di riferimento che i due avevano erano molto differenti e forse anche il pubblico a cui si rivolgevano era molto differente. Martucci era eminentemente un musicista internazionale che guardava al passato ma anche ai suoi contemporanei. Sgambati solo per una piccola parte della sua vita ha avuto una carriera internazionale, poi ha continuato ad avere a tessere rapporti a livello internazionale, ma come compositore ha fatto una scelta più conservativa di quella di Martucci. Martucci era più giovane, aveva 15 anni di meno ed è stato il primo esecutore italiano di Debussy e questo non può essere trascurato o marginalizzato. Mentre invece Sgambati, con enorme apprezzamento per la sua musica, ma non ha questo balzo in avanti all'inizio del Novecento.
Certo, coinvolgo Paola Canfora che tra i due autori, insieme a Francesco Antonio Pollice, appunto di questo libro di Edizioni Curci, per chiedere a quali documenti attinge questo volume, Alfondo Sgambati, suppongo con una serie di documenti che leggevo nell'ultimo capitolo appunto del libro, che sono anche una serie di documenti inediti.
Sì, certamente Alfondo Sgambati è, diciamo, una miniera di notizie e di dettagli che veramente hanno aggiunto alla vicenda biografica, alla vicenda artistica di Sgambati, veramente, ecco, novità e appunto dettagli notevolissimi. E dal fondo Sgambati, che è conservato tuttora alla Biblioteca Casanatense in Roma, diciamo, emerge un background sociale veramente notevole, che inaspettatamente notevole, e lascia intravedere appunto una fittissima, una capillare rete di contatti che Sgambati ebbe con i maggiori artisti, compositori, personaggi politici, alte cariche religiose e naturalmente anche esponenti della casa reale, della casa di Sua Maestà la Regina, che tanto stimò appunto Sgambati come pianista e come compositore. E non solo, ma dalle carte, dai documenti del fondo, emerge anche una fitta rete di contatti con impresari, con editori, e editori non solo italiani ma anche europei. Ad esempio possiamo ricordare Schott, l'editore Schott di Magonza, che fu, diciamo, al quale Wagner stesso raccomandò proprio Sgambati dopo aver ascoltato i suoi lavori. E non solo, ma ecco, queste carte ci forniscono aspetti interessantissimi anche per quanto riguarda l'interessamento che Sgambati ebbe nei confronti di giovani talenti, e mi riferisco ovviamente al Mascagni e mi riferisco anche all'allora giovane Francesco Paolo Tosti. In una lettera dell'85 Bazzini scrive a Sgambati: dove esiste ingegno, la protezione di Sgambati non manca, e questo si è rivelato, è stato rivelato anche proprio dalle carte. Dunque questo fondamentalmente il grande bagaglio a cui è necessario anche tuttora continuare ad attingere per continuare a scoprire probabilmente ulteriori dettagli e novità sulla vita di questo autore.
Certo, perché noi abbiamo fortunatamente stasera un po' di tempo per poter chiacchierare ancora su Sgambati. Interrompo un attimo adesso il nostro dialogo per mandare un pezzettino di musica di Sgambati. En valsant dalle Mélodies Poétiques opera 36. Ecco, era En valsant di Giovanni Sgambati. Antonio Rostagno, cosa deve succedere perché Sgambati diventi un autore anche pianisticamente, seguito, coltivato da grandi nomi e non un autore come è stato forse finora soprattutto di nicchia?
Certo, anche questa volta ha colto un punto importante e ha ragione nella sostanza di quello che ha detto. Non credo, sono molto esplicito, non credo che si possa rivalutare Sgambati come pianista, perché questa può darsi che sia una cosa forse non accettata da qualcuno, ma sono convinto, e siamo in tanti ormai, essere convinti che la parte migliore di Sgambati e Martucci non è la composizione pianistica. La composizione pianistica è diventata più famosa perché è la loro parte più consumistica, più facile da suonare e anche più facile da ascoltare. E difficilmente un musicista invece si impegna a studiare le loro grandi opere, che sono la musica da camera e la musica sinfonica. E, ripeto, la musica vocale. La musica vocale non è un paradosso, non è un luogo comune che gli italiani con la musica vocale abbiano una particolare versatilità. E non è solo un luogo comune. Anche Sgambati, e mi permetto anche Martucci, nella loro musica vocale, ad avviso mio e di molti come me ormai, danno le loro prove migliori. Allora, per conoscerli bene e per considerarne meglio la loro collocazione storica ma anche estetica, ecco secondo me cosa sarà necessario. Sarà necessario che grandi musicisti affrontino con impegno prolungato le loro grandi opere. Per esempio, quando Riccardo Muti ha diretto la canzone dei ricordi di Martucci, il successo è stato immediato e pure planetario. Però bisogna arrivare a questi livelli.
Certo. Chiedo a Paola Canfora, vogliamo un attimo sottolineare la dimensione internazionale ed europea di Sgambati, perché è chiaro che tanto si può dire sul suo ruolo rispetto alla musica italiana, cioè quello di avere contribuito anche in termini di datta portare la lezione di Liszt, a portarla avanti, poi ha contribuito in qualche maniera alla nascita di un conservatorio a Roma, in questo senso è stato fondamentale, ma quanto è importante il fatto che sia stato anche una spugna in qualche maniera capace di assorbire le istanze che venivano dall'Europa in un momento in cui magari si poteva invece anche rinchiudere in una sorta di nazionalismo musicale?
Ma dunque, diciamo che io giro questa domanda al professor Rostagno, che indubbiamente è meglio di me può, diciamo, rispondere in questo senso, quindi se
benissimo.
Mi permette...
Benissimo, sì, assolutamente, noi è una chiacchierata Rostagno. A tre, anzi a quattro, cioè il pubblico è il più importante.
Siccome ne abbiamo anche parlato a lungo con Paola di questo, è un problema, è di nuovo un problema nevralgico quello che lei ha toccato, cioè il rapporto tra la concezione di arte nazionale e il sostanziale internazionalismo di questi due e di Gambati in particolare. È vero che lui ha sempre ribadito molte volte la sua idea di arte nazionale, ma attenzione che non è ancora nata la concezione del nazionalismo novecentesco quando lui dice queste cose. Il nazionalismo, come lo intende un uomo dell'Ottocento italiano, non è un nazionalismo contro gli altri nazionalismi, ma è un po' ancora memore dell'antica idea mazziniana di un nazionalismo come armonia tra tante culture internazionali, tra tante culture che si scambiano le loro identità. E questo è una cosa importante per capire Sgambati. Sgambati è, diciamo così, come estrazione politica, è un liberale moderato, come molti intellettuali del secondo Ottocento italiano. E questo viene riflettuto, viene riflesso, viene rispecchiato dalla sua posizione nel confronto dell'idea di arte nazionale.
Certo. Mi sbaglio o è un po' passato sotto silenzio questo centenario, al di là, per carità,
sì,
del libro di cui stiamo parlando stasera?
No.
Insomma, Martucci è andato un po' meglio con il 150, credo.
Giusto. È andata male, direi, dal punto di vista dell'esecuzione, nel senso che c'è stato poco interesse. Mi permetto di occupare ancora un minuto proprio su questo. Sgambati compone forse la sua opera più grandiosa e anche, più interessante, nel 95, che è il Requiem. Ebbene, questa era l'occasione per eseguire il grande Requiem per grande orchestra, grande coro e solisti. Era l'occasione giusta e io proprio ci avrei sperato molto. E le garantisco, avremmo avuto un'altra immagine di Sgambati.
Torno invece adesso a quel ruolo che ho toccato di sfuggita, cioè quello del didatta. Un altro, naturalmente, è un elemento, forse non è quello fondamentale, perché immagino che in questo momento voi, che nel libro si parli soprattutto della figura del musicista tutto tondo.
Cioè certo, capace... ma è molto importante, importante.
Ecco, in questo senso vorrei capire quanto è importante.
Determinante, lui è il fondatore... È il fondatore della cattedra di pianoforte nel 1870, che poi diventerà e sarà il nucleo da cui nasce il liceo musicale e da lì al conservatorio di Santa Cecilia, l'attuale conservatorio. Quindi lui e Pinelli, il violinista, sono stati proprio la prima scintilla dell'attuale conservatorio. Ma non è soltanto questo. Il fatto è che lui tramanda, trapassa anche verso le generazioni novecentesche, poiché è morto nel 14, quella che sarà la scuola romana, la scuola di Rodolfo Caporali, per intendersi. E non dico che sia una linea di filiazione diretta, ma certo la corrente è quella.
Invece richiamo ancora Paola Canfora, perché vedo che tra i documenti che vengono riportati nell'ultimo capitolo del libro ci sono epistolari che chiamano in ballo anche un nome importante, un cognome quantomeno importante, cioè quello di Wagner, nel senso che c'è un rapporto in questo senso, sono lettere di Cosima Wagner, c'è un rapporto importante che lega questo autore a quel côté, diciamo così, illustre della musica tedesca, vero?
Sì, certamente Wagner, diciamo, lanciò letteralmente Sgambati a livello internazionale, presentandolo all'editore Schott. E quindi, diciamo, aprendo la strada non solo oltre che all'Italia, appunto, anche all'Europa. E con l'epistolario di Sgambati ci ha restituito lettere di Cosima Liszt, di Eva, di Siegfried, e gli argomenti sono, ecco, contenuti nelle lettere, spaziano da attestazioni di stima, di gratitudine nei confronti di Sgambati, ma anche ad informazioni riguardanti, ad esempio, le rappresentazioni wagneriane. E non solo, ma anche alla proprio diciamo felicitazioni, se vogliamo, per la pubblicazione delle opere proprio del compositore romano da parte della casa Schott di Magonza. Quindi il rapporto, da quello che si evince proprio leggendo, studiando queste carte, è davvero molto stretto, e diciamo il il tono è anche, se vogliamo, a volte colloquiale, e Cosima scrive dalla villa di Wanfried, per esempio, ringraziando proprio Sgambati per aver appoggiato, sostenuto addirittura Siegfried, e non manca, ecco, di esprimere il desiderio di rivedere il maestro a Bayreuth per quanto riguarda le rappresentazioni del maestro. E quindi, ecco, il rapporto è decisamente molto stretto e le notizie veicolate poi sono molte, quindi questo ci consente di aprire, di riflettere anche proprio sul ruolo che questo autore ha avuto non solo in Europa e quanto sia stato importante, fondamentale anche proprio in area tedesca.
Bene, noi tra un po' appunto per chiudere il capitolo faremo ascoltare a conclusione di questa telefonata la romanza dal concerto per pianoforte e orchestra in sol minore opera 15, quindi passiamo al repertorio sinfonico. Forse in fondo il pezzo che abbiamo ascoltato prima, cioè quel piccolo pezzetto En valsant, fa proprio parte di quello Sgambati che un po' è diventato quasi uno stereotipo, insomma, quello del compositore un pianistico un po' da salotto, che forse dobbiamo un po' abbandonare e tener conto che invece abbiamo di fronte un compositore capace di scrivere musica sinfonica importante.
Sì, decisamente.
Coraggio Paola, parli lei.
No, io sicuramente esprimo quanto, ciò di cui è convinto anche lei, che appunto Sgambati non è solo il compositore che conosciamo, ahimè, anche noi studenti, ahimè, nel senso che ce l'hanno fatto conoscere in questo modo, diciamo la tradizione che è stata passata a noi come anche studenti di conservatorio è quella dello Sgambati, appunto, così del pezzettino o anche del pezzo difficile, ma in realtà è poi solo quella. Quindi questa idea, questa visione dobbiamo decisamente abbandonarla, perché Sgambati è tutt'altro, appunto.
Per esempio, quello che dicevo prima, la musica per coro e soprattutto, mi permetto di dire, la musica per coro a cappella. In definitiva è un compositore romano, cosa ci sarebbe di più logico della composizione a cappella? E infatti i suoi mottetti, e ce ne due veramente molto interessanti, sono pienamente degni del più alto livello di quel momento, composti più o meno intorno al 1890, e stanno veramente a un livello storico pienamente contemporaneo, dei suoi migliori contemporanei. Dopo comincia una decadenza anche per Sgambati.
Bene, io ringrazio allora Antonio Rostagno e Paola Canfora che ci hanno dato l'occasione stasera di parlare di un autore di cui si è celebrato nel 2014 il centenario della morte, senza grande enfasi. Stasera invece ne abbiamo parlato prendendo spunto da un libro, Edizioni Curci, la musica di Giovanni Sgambati, a cura appunto di Paola Canfora e Francesco Antonio Pollice. Io vi ringrazio ancora per la vostra presenza.
Mi permetta di ringraziare il CIDIM e il maestro Pollice in particolare, perché sono stati davvero determinanti per la realizzazione di questo libro.
Grazie, lo facciamo ben volentieri.
Grazie.
Grazie a lei, arrivederci.
Buonasera, arrivederci.
E adesso allora ascoltiamo appunto di Giovanni Sgambati la romanza dal concerto per pianoforte e orchestra in sol minore opera 15, l'orchestra dei pomeriggi musicali Milano diretta Marco Guidarini, il solista al pianoforte è Roberto Giordano.